Questo messaggio, intitolato La posizione del credente in Cristo, è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 16 gennaio 1955 al Lane Tech High School in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. State seduti e grazie mille per la vostra collaborazione. Questi complimenti che il fratello Joseph, mio amico e fratello, mi ha appena espresso, sono a motivo del suo amore per il quale mi dice quelle cose. Mi dispiace di essere in ritardo. Ieri sera ho detto che saremmo stati qui alle 3, ma credo che sia successo qualcosa. Quando sono arrivato qui, mi hanno detto che avrebbero fatto un po' tardi. Così sentii annunciare che avrebbero distribuito i biglietti di preghiera alle 6 e che il servizio sarebbe stato alle 7. Perciò sarà un pomeriggio pieno, quindi mi affretterò con la mia parte del servizio. Tanti di voi dovete tornare alle vostre case, forse per pranzare o qualcosa del genere. Può darsi che alcuni vogliano andare a casa, che altri possano restare, così di seguito. Ma qualunque cosa il Signore vi guida a fare, il fratello Joseph dice: fratello Branham, se preferisci la riunione alle 2:30 e la gente lo gradisce pure, penso che potremmo farla alle 2:30. Editore: bene, andrebbe probabilmente benissimo di pomeriggio allora, di domenica pomeriggio, sì, la prossima domenica pomeriggio la annunceranno per le 2:30, la faremo un po' prima. Dice il fratello Joseph: sapete, diventa in qualche modo difficile quando dovete fare di fretta. Ora ci pensavo che quando sarei venuto qui, voi sapete come fa il predicatore quando va da qualche parte in cui deve parlare e dice: bene, tratterò dunque il tale argomento, e quando arrivi là il Signore dice che non va bene, allora ricominci tutto da capo. Sedevo là in fondo e dovevo parlare sulle infallibili promesse di Dio. Sedevo là in fondo e continuavo a pensare: beh, mi ci vorrebbe 1:30, e dissi: il Signore mi disse che avrei fatto meglio a non farlo. Così trarrò qui dalla scrittura un piccolo insegnamento di pochi momenti, se il Signore vuole. Ora ricordate il servizio di stasera, voglio uscire proprio in fretta nei prossimi 20 o 30 minuti se posso, perché questo vi darà la possibilità di andare a casa e tornare, e avrò un po' di tempo per me stesso se stasera terremo i servizi di guarigione. Dite, il fratello Joseph pochi momenti fa menzionava quell'angelo del Signore. Domani sera ci saranno un mucchio di quelle foto che furono riprese qui di lui e alcuni libri per quelli che non li hanno. La domenica non vendiamo né esse né altro, e noi solo io li compro al 40%, il signor Wood e il signor Biller, seduti proprio qua sotto, sono incaricati da me per quelle cose e se ne prenderanno cura. Lunedì metteranno una bancarella o qualcosa di simile. Se qualcuno volesse avere una di quelle fotografie, beh, puoi averne una, molte o quante ne vuoi. Ora stasera c'è il servizio di guarigioni, perciò siate certi di venire presto, almeno alle 6, per ricevere il vostro numero. Noi li chiamiamo per numero, ogni giorno distribuiamo nuovi biglietti, dato che arrivano nuove persone. Se li dessero tutti in una volta, loro non avrebbero possibilità. Molti di voi conoscono le disposizioni della campagna. Noi cerchiamo di gestirla in modo veramente onesto davanti a Dio, per quanto ci è possibile fare. E quindi questo è il miglior modo che possiamo trovare. Se ogni giorno si distribuissero tutti i biglietti quando venite la prima volta, allora chi entra il secondo giorno non avrà possibilità. Dovete distribuirli ogni giorno da capo. Se li date ai pastori, come abbiamo provato per un po', forse li daranno a un estraneo, a uno dei loro, e allora non riusciranno ad arrivare nella fila. E così ecco che si provocano risentimenti. L'abbiamo completamente risolto in questi 8 anni di viaggi, al punto che abbiamo scoperto che forse, gestendoli e distribuendoli noi stessi e dandoli alle persone, appena un po' prima che cominci il servizio, potremo chiamarli da dove il Signore ci mette in cuore di chiamare. Ora, a quanti piace la scuola domenicale? Credo a tutti noi, io la scuola domenicale l'amo proprio. Quindi avremo alcuni momenti di scuola domenicale, poserò qui il mio orologio perché non voglio dilungarmi troppo. Prendiamo ora il Nuovo Testamento nel libro degli Efesini, solo alcune parole di esortazione per il nostro Signore Gesù. Diamogli lode per la sua parola. La fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio. Le grandi e meravigliose promesse di Dio sono infallibili più di quanto lo siano gli stessi cieli e la terra. Perché cieli e terra passeranno, ma la parola di Dio non verrà mai meno. Deve essere così. La cosa più importante che riusciamo a trovare è che la parola di Dio faccia parte della nostra vita. Dio stabilisce i tempi e i limiti di tempo e allora tutto opera per quel tempo. Molti di loro, prima della venuta del Signore Gesù, facevano sorgere molte cose false, dicevano questo è il Messia e questo è, secondo la scrittura, molte cose false ebbero luogo appena prima della venuta del Signore Gesù. Le persone cercano di farlo in se stesse, cercano di far adattare la parola di Dio al loro programma. Invece devi fare il contrario, devi adattarti tu al programma di Dio. Troviamo che è vero. Ora, quando c'era Mosè, sapeva che Dio aveva fatto una promessa per cui avrebbe liberato i figli di Israele. Ebbene, Mosè sapeva di essere stato chiamato per quello scopo. Ora, quando hai una chiamata da Dio, non significa per niente che salti subito fuori e stai facendo la volontà di Dio. Tu devi trovare la volontà di Dio e il tempo di Dio per farlo. Mosè pensò, bene, i figli di Israele capiranno dunque che sarò il loro liberatore. Così cominciò ad agire e uccise un uomo. Scoprì allora che i figli di Israele non avevano capito. Allora Mosè perse tutte le speranze e tutta la forza che aveva, pensando che la libertà non era per i figli di Israele. Egli aveva perso tutti i pensieri di libertà, finché Dio un giorno lo incontrò in un cespuglio ardente. E quando poi giunse esattamente la stagione di Dio, cioè il tempo appropriato, allora lui rivelò i suoi piani a Mosè. Ora, per tale ragione Mosè aveva dimenticato la libertà, la promessa per cui Dio li avrebbe liberati, ma Dio non aveva dimenticato la sua promessa. Mosè aveva provato in se stesso e aveva fallito. Ecco tante volte quello che la Chiesa ha fatto. Abbiamo cercato in noi stessi di fare delle cose, quando non riusciamo a trovare l'elemento del tempo di Dio. Dio ha un tempo per ogni cosa, egli ha il tempo che ha. Se piantiamo il grano, abbiamo il tempo per dissodarlo, infine c'è il tempo in cui il grano lo mietiamo. In primavera arriva la pioggia, la siccità durante l'estate, cade la pioggia, la neve. Non potete dire che oggi io pianto il mio frumento e domani esco a raccoglierlo. Dio ha la stagione dei suoi tempi appropriati, ha la stagione dei suoi tempi appropriati per la sua parola. Egli ha dei tempi per la sua stagione, per cui la scrittura qui ci dice e la presenza del Signore era là per guarire i malati. C'era pure quando Gesù ministrava, la presenza del Signore era là per guarire i malati. Forse in altri tempi la presenza del Signore non era là per guarire i malati. Noi scopriamo che Dio opera ogni cosa in base alla sua stagione. Ed ora quello che Mosè non riuscì a trovare fu il limite di tempo di Dio. Quando poi Dio si rivelò nel cespuglio ardente, lui scoprì allora che la stessa cosa che era nel cespuglio ardente era la cosa che gli mancava. Oggi io penso che con noi tantissime volte è così, per cui tante volte cerchiamo di fare il programma da noi stessi e non riusciamo a capire che si trovava nel cespuglio ardente la diretta rivelazione della volontà e del tempo di Dio. Che bene ti farebbe oggi piantare del grano qua fuori? Marcirebbe, non succederebbe niente. Se gli capitasse di crescere, il periodo freddo ucciderebbe il germe, vedete, non funzionerebbe. Dobbiamo avere la stagione, cioè il tempo appropriato per questo. Perciò dunque, quando Mosè ebbe allora trovato la vera diretta volontà di Dio e il tempo di Dio, la rivelazione di ogni cosa da fare, che allora avevano cercato di tenerlo fuori dall'Egitto, lui ritornò direttamente in Egitto più forte che poteva, poiché sapeva che Dio aveva promesso liberazione ed era il momento della liberazione, perché era direttamente. Ora Mosè guardò prima la parola di Dio aveva promesso loro liberazione, egli sapeva che il tempo era vicino. ora aveva un diretto contatto con Dio per sapere come e quando farlo. Ora noi, come gente del pieno Vangelo, penso abbiamo fatto degli errori nell'esaminare la parola e detto questo l'ha detto Dio, e non siamo riusciti a trovare la rivelazione diretta della nostra vita per adattarla a quel programma. Quando la troviamo, deve allora accadere, io penso che sia dove abbiamo fallito. Molte volte le persone escono e vedono un evangelista, come ad esempio il fratello Billy Graham. Che bene mi farebbe provare a essere Billy Graham? Non potrei farlo se volessi. Ho ricevuto un ministero di cui prendermi cura. Un altro uomo ha ricevuto il suo ministero e ognuno ha ricevuto il proprio. Anche la casalinga ha un ministero di ministrare la parola di Dio. Ora, se cercassi di imitare il signor Graham, mi troverei subito nei guai, perché lui è geniale, acuto, colto, un vero predicatore, mentre io no. E forse se il signor Graham cercasse di mettersi a imitare me, si metterebbe nei guai pure lui. Ecco quindi che noi non possiamo farlo, noi dobbiamo fare ciò che Dio ci ha rivelato di fare. Il fratello Graham è in azione, Dio gli ha rivelato un risveglio di portata mondiale e ne sta dando pure una bella dimostrazione. Io lo apprezzo. Cerco di fare del mio meglio per la rivelazione che Dio mi ha dato per ministrare ai malati, per quello che mi ha detto di fare. Ora, se possiamo trovare la nostra posizione e sapere che è la parola di Dio che l'ha promesso, fu per tale ragione che Giosuè e Caleb non ebbero alcuna paura di non riuscire a prendere la terra promessa, poiché tutti gli altri 9 tornarono indietro, erano cioè 10, e riferivano: non possiamo farlo. Beh, quelle città sono circondate da alte mura e noi sembriamo come cavallette accanto a quella gente, talmente sono grandi armati. E aggiunsero: non possiamo proprio farlo. Vedete, seguivano il senso del ragionamento. Tu non puoi guardare il senso del ragionamento, devi guardare la promessa di Dio. Ora, Dio aveva già mandato il suo angelo e l'angelo procedeva nell'accampamento. La rivelazione di Dio aveva portato la parola di Dio manifestata e ora erano pronti a penetrare nella terra promessa. Quindi Giosuè e Caleb avevano tutte le promesse per loro, poiché Dio aveva promesso che lui avrebbe dato loro la terra. Avevano dunque aspettato tutto questo tempo e poi dopo, mentre lo Spirito Santo era sceso a Mosè, su di loro si è formata una colonna di fuoco ed essi la seguivano. Eccola proprio quassù alla terra promessa, ora pronta a spingersi oltre. Lui poté dunque crederlo, dal momento che le promesse di Dio sono infallibili, sono la verità. Amici, cosa pensate sia avvenuto in tutti questi anni di contrasto alle riunioni in tutto il mondo, nelle tante e varie, nelle 20 e strane diverse nazioni che il Signore mi ha mandato a visitare? Ci sono stati critici, opposizione, demoni e scienziati che hanno cercato di confutarlo e l'hanno sottoposto a ogni prova possibile. Per la grazia di Dio non ho mai nemmeno una volta visto che ho avuto paura per un momento. Perché? Perché Dio ha promesso che lo avrebbe fatto, vedete? E io lo credo. E quando poi arriva l'opposizione, bene, non sono io che me ne prendo cura, è Lui che se ne prende cura. Io vado solo dove lui mi dice di andare, è vero, egli si prenderà cura della opposizione. Ora, per alcuni momenti scopriremo qual è la nostra posizione in Cristo Gesù. Penso che se la Chiesa può scoprire ora che cos'è, come entrare, cosa fare dopo essere entrata, bene, sarà una cosa gloriosa quando apprendiamo queste cose. Voi non lo pensate? Ora, nel libro degli Efesini voglio leggere solo una parte della lettera di Paolo. Non so fin dove, perché sto calcolando il tempo con questo orologio. Paolo, un apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Un apostolo. La parola apostolo intende uno che è stato mandato. Mi sono spesso chiesto perché il missionario ha voluto essere chiamato missionario. Il missionario è un apostolo. La parola missionario intende uno che è mandato. Apostolo significa uno che è mandato. Il missionario è un apostolo. Quando la gente dice che non ci sono più apostoli, che la stessa Chiesa non manda missionari e sostiene che non ci sono più apostoli, io non capisco altro che l'apostolo è uno che viene mandato. Difatti il missionario è uno che viene mandato, mandato da Dio. E Paolo fu apostolo, non per desiderio, non per scelta, non per volontà d'uomo, né per i suoi stessi desideri umani, ma per la volontà di Dio. ce ne vorrebbero degli altri così. Per la volontà di Dio, egli si trovava sulla via di Damasco per procedere a degli arresti, pensate, per arrestare lo stesso gruppo che l'avrebbe mandato come apostolo. Ora vedete quanto sembra contraddittorio per l'elemento umano il modo in cui Dio fa le cose. Proprio le stesse cose che pensi che non farai possono essere le stesse cose che dovrai fare. Quando vidi per la prima volta la gente del pieno Vangelo, una sera notai che una giovane si alzò mentre suonava la musica e si mise a danzare da una parte all'altra. In vita mia non ho mai danzato e non credevo a qualcosa come danzare per la sala. Ebbene, per egoismo, senza dirlo, in cuor mio però criticai la ragazza, dissi: in quello non c'è niente che riguardi Dio. Ero solo un giovane predicatore battista là presente e mi dissi: non è possibile una cosa simile. Quella donna là per la sala sta solo facendo spettacolo, vuole solo farsi notare a qualcuno. Non lo espressi minimamente a voce, ma lo pensai in cuor mio. Alcuni mi chiesero: che ne pensi della riunione? È stata ottima, risposi, ma in cuor mio non lo credevo. Così, sapete, la sera del nuovo anno stavo nel mio stesso tabernacolo e avevo cominciato a suonare questo cantico: ci sarà un incontro nell'aria. E sapete cosa successe? Feci la stessa cosa. Quindi eccone il motivo: le cose che dici che non farai, prima o poi può darsi che tu le faccia. Immagino quindi che Paolo abbia detto che non sarebbe mai sceso nella polvere come alcune di quelle altre persone, e non avrebbe gridato, schiamazzato, né si sarebbe comportato in quel modo simile a loro, ma Dio gli mostrò che doveva farlo. Perciò quando a volte dici che non farei qualcosa, fai proprio attenzione, può darsi che Dio te lo faccia fare. Molto bene dunque, egli era un apostolo per la volontà di Dio, in questo non aveva alcuna volontà, Dio lo rese un apostolo del Signore Gesù Cristo, per la volontà di Dio ai santi. Osservate che questo non è indirizzato dunque ai peccatori, agli increduli, questo è indirizzato ai santi, cioè ai santificati. Scrivetevi cosa significa la parola santificato: pulito e messo da parte per il servizio. Nell'Antico Testamento è una parola composta che non significa solo pulire, ma mettere a parte per il servizio. Vedete, deve essere pulito e messo da parte per il servizio. Il vasellame dell'altare era santificato e messo da parte per il servizio ai santi che sono in Efeso, ai fedeli in Gesù Cristo. Vedete a chi indirizza questo? Lasciate che lo legga tranquillamente o ascoltate. Paolo, un apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Ai fedeli Cristo Gesù, dunque, questa lettera è indirizzata a quelli, non al mondo esterno, non è un sermone. Paolo qui non predicava ai non salvati, predicava ai salvati, ai chiamati fuori, ai separati, ai messi in disparte e ai fedeli nella chiamata. Ora ecco a chi si rivolge in Gesù. La posizione del credente è in Cristo e il credente incontrerà solo Cristo. Il credente può adorare solo Cristo mentre la sua posizione è in Cristo. Non credo che l'abbiate capito. Lasciate che proceda per un'altra direzione. Guardate, un credente non può adorare, non ha alcun diritto di adorare. Nessuno ha il diritto di adorare il Signore se si trova al di fuori del corpo del Signore Gesù Cristo. Lo sapevate? Se avessimo tempo di tornare indietro e apprendere le leggi a questo riguardo, sarebbe magnifico. Egli lo rivolgeva al credente in Cristo. Ieri sera parlai del sangue, di come Dio fosse entrato nel ventre della Vergine e come il Creatore si fosse reso cellula sanguigna. E da cellula cominciò a pressare cellula. Attraverso la rottura di quella cellula sanguigna si diffuse e ruppe l'involucro, o piuttosto lacerò la membrana. E ora può darsi che il credente la fratellanza con sé solo tramite il sangue. Non avrebbe diritto all'adorazione chi non viene per mezzo del sangue. Esaminate l'Antico Testamento. Quando in passato i credenti avevano un tabernacolo, nel tabernacolo nessun uomo aveva il diritto di adorare, a meno che non veniva al tabernacolo. Vi era un luogo, era offerto il sangue, e senza lo spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Fuori dal sangue nessuna promessa di preghiera sarà mantenuta, ma i figli di Israele andavano al Tempio, un posto designato a Dio, in cui tutti i credenti si riunivano assieme in un'unica fratellanza. Lo vedete? Stavano tutti assieme, ogni tribù, i farisei, i sadducei, gli erodiani, i pubblicani, si raccoglievano tutti assieme in un solo luogo di fratellanza. È molto bello. Perché questo? L'agnello era ucciso, il sangue versato sull'altare di rame e il corpo bruciato. Il fumo saliva e tutto ciò che stava sotto quel fumo era un odore soave alle sue narici. Mentre lasciava il luogo, tutti quelli che stavano sotto il sangue avevano il diritto di adorare. Di che cosa parlava quello? Del Signor Gesù Cristo. Poiché Dio dunque entrò nel suo tempio, una colonna di fuoco. Quando fu fatto il tempio, un luogo in cui tutto Israele veniva ad adorare assieme, la colonna di fuoco entrò sulle grandi ali degli angeli di decine di metri, tornò indietro sugli angeli sulla parete e ritornò al seggio a misericordia dove due grandi cherubini di rame di circa 3 metri stavano con le loro ali ritte l'un l'altro e stabilì: Dio viene nel suo tempio per essere adorato da quel tempio dove il sangue all'esterno faceva una espiazione. Quando poi Cristo venne sulla terra, quando venne battezzato al Giordano, fu come se l'agnello fosse stato lavato al lavatoio di rame. Notate che allora Giovanni rese testimonianza, vedendo lo Spirito di Dio come una colomba arrivare dall'alto, posarsi su di lui ed entrare in lui, Dio che viene al suo tempio. Dio era in Cristo, riconciliante il mondo a se stesso. Quello era il suo tempio. Poi quel corpo per il peccato, i nostri peccati, fu fatto a pezzi, la sua carne squarciata in due, i vasi sanguigni furono spezzati. E là ora, mentre lo Spirito viene al suo corpo, allora tutti i credenti, spero che lo vediate, guardate, tutti i credenti che passano per il sangue per entrare nel corpo di Gesù Cristo hanno adorato Dio per mezzo del sangue versato di Gesù Cristo. Nella linea essi sono posizionalmente disposti in Cristo, lo vedete? Quelli che sono in Cristo, fedeli, chiamati, scelti in Cristo, sono coloro a cui Paolo indirizza questa lettera. Non siete felici oggi di essere in Cristo? Come ci entriamo? Vorrei che avessimo tempo per questo, almeno altri 6 minuti. Guardate, come entriamo qui noi in Cristo? Per mezzo di un unico Spirito? Neanche una fratellanza, no, la cosa viene per prima, per mezzo di una chiesa, no, per mezzo di una lettera, no, per mezzo di un credo, no, ma per mezzo di uno spirito noi siamo tutti battezzati in un corpo, non per acqua, non per potenza, non per forza, ma per il mio spirito, dice il Signore. In uno spirito noi siamo battezzati, come? Per mezzo dello spirito. Dove parla lo spirito? Dov'è la vita? Nel sangue, viene attraverso il sangue di Cristo. Prima diventi un credente. Al di fuori di Cristo sei senza Dio, senza speranza, condannato a morire nel mondo. Quindi Dio per grazia ci elegge, chiamandoci in Cristo. Dentro la cellula sanguigna lo sentiamo chiamarci alla vita. Lo capite? Allora veniamo, confessiamo i nostri peccati e siamo battezzati per la remissione dei nostri peccati. Allora siamo presi attraverso il sangue finché la cellula sanguigna. Noi veniamo per mezzo dello spargimento del sangue, quindi per lo Spirito Santo siamo battezzati in questa cellula sanguigna e abbiamo comunione l'un con l'altro, mentre il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni ingiustizia. Oh, eccomi qua. Ecco di che abbiamo bisogno. Posizionalmente veniamo prima a Cristo per mezzo del sangue, il sangue versato, poi posizionalmente siamo seduti in Cristo. Notate quest'ora, il versetto dopo, per cominciare prima di lasciarlo, notate che tutto l'Antico Testamento è un'ombra del Nuovo. Nessun credente aveva il diritto di offrire un sacrificio di adorazione fuori dal Tempio. Era nel Tempio che c'era il sangue. Dio lo impediva, diceva non farlo, vieni ad adorare al Tempio. Noi non abbiamo alcun diritto di andare oltre e cominciare dei credi e delle denominazioni, dividere le persone, separarle. Siamo tenuti ad addentrarci nella gloriosa fratellanza per mezzo del lavacro dell'acqua, mediante la parola del corpo di Cristo, attraverso il sangue. Diventiamo figli di Dio acquistati al sangue. Perciò io non ho il diritto di dire perché sei metodista non sei mio fratello, e nemmeno tu che sei battista sei mio fratello. Noi siamo stati resi tutti partecipi di questa fratellanza dopo essere venuti per mezzo del sangue. In che tipo di posto siamo allora noi seduti assieme? Nei luoghi celesti. Come? Nei luoghi celesti in Cristo Gesù, nei luoghi celesti. Quando sei al di fuori di Cristo, non comprendi il luogo celeste. Quando sei lontano da lì, guardi e dici, oh, quel mucchio di fanatici non sa di cosa parla. La ragione per cui non lo sai e che non sei mai stato partecipe della fratellanza della sua sofferenza, non hai mai messo le tue mani sul capo del suo benedetto e consacrato sacrificio e sentito i dolori del Calvario per i tuoi peccati. Amico, tu non hai mai saputo com'era, non sai cosa significa finché per una volta non sali al Calvario e vedi che il prezzo è stato pagato per te. Quando poi ti rendi conto di tutto quello che c'è, Dio mediante la grazia ti porta attraverso il flusso del sangue nella sua stessa comunione col suo amato Figlio, Cristo Gesù. Oh, quanto è meraviglioso, vi dirò, mi fa sentire così bene, sapete, che siamo stati privilegiati a fare questo, cioè a venire in questa meravigliosa fratellanza in Cristo. Oh, amico, quando perciò dunque sei seduto nella fratellanza, al di fuori di Cristo, al di fuori della sua fratellanza, non hai alcun diritto di dire che le persone della fratellanza che credono nel soprannaturale sono mentalmente sconvolte, poiché non hai mai provato la sensazione di constatare che il Signore è buono. Tu non sei mai passato attraverso questo per entrare in questa fratellanza. Oh, potresti crederlo, potresti accettarlo, potresti dire sì, credo che la Bibbia è giusta, vado anch'io in chiesa, ma sei mai morto te stesso e rinato lasciando tutto ciò che è fuori? Hai portato il sangue in questa fratellanza e ti sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù? Ciò che Dio può fare, la rivelazione di Dio si può muovere attraverso un uditorio come questo, quando siamo stati tutti partecipi di questa stessa fratellanza. Vedete? Ora, è a quelli che Paolo si indirizzava in questa lettera, e proprio uno o due momenti dopo Paolo rivolge questa lettera a quelli che sono in Cristo Gesù, vedete? E noi fedeli che siamo dentro, vedete come ci entriamo? Nessuno di fuori ha il diritto di entrare, nessuno che non passi tramite il sangue per entrarci. Ora, se dice sono passato attraverso il sangue e se ne sta là seduto a dire queste cose, non le capisco. Certo che no, lui pretende di passare per il sangue, ma se egli diventasse mai un figlio e uno che partecipa, è vostro fratello. E chi è? Lo stesso spirito che era in Cristo, in te e in lui. E siete cittadini. Oh, ecco la parola che io voglio. Ci ho messo quasi mezz'ora per arrivarci. Cittadini del regno spirituale. Non siete felici di aver ricevuto stasera cittadinanza? Cittadini del regno di Dio che aspettano che un giorno venga il re? Ora faremo in fretta. Grazie siano a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Egli ha dato il suo saluto, cioè il saluto introduttivo alla Chiesa. Benedetto sia Dio e il Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Pensateci, pensavo che le benedizioni spirituali, la fratellanza, lo Spirito Santo, venissero solo a Pentecoste. Questo avveniva 32 anni dopo, la benedizione della Chiesa Efesina, la Chiesa Gentile, ci benedice nei luoghi celesti. Quando sei in Cristo Gesù puoi essere solo nei luoghi celesti. Perciò se lo Spirito Santo li ha battezzati nei luoghi celesti a quel tempo, li battezza nei luoghi celesti adesso, è la stessa fratellanza. Ora, nei luoghi celesti in Cristo. Ora dunque vi darò rapidamente la pia opinione e poi dovremo andare. Secondo come lui, Dio, ci ha scelti. Non fu il mio desiderio, non il vostro desiderio, né il desiderio di Paolo, ma ci ha scelti lui prima della fondazione del mondo. Ci avete mai pensato? Egli ci ha scelti lui prima della fondazione del mondo, affinché noi, affinché fossimo santi. Non che io vivo correttamente, ma perché lui mi scelse per essere in quel modo. Lo fece lui, non noi. Non io. Ecco la ragione per cui tu sei santo questo pomeriggio. Non perché lo meriti, ma perché lui ti scelse per essere in quel modo, quando prima della fondazione del mondo, santi e senza colpa davanti a lui nell'amore. Come avremmo potuto farlo? Ci doveva essere un capolavoro per farlo, e questo fu Cristo Gesù. Sentite, voi non lo ricordate, nemmeno io, ma noi eravamo prima della fondazione del mondo. Quando Dio fece l'uomo, disse: facciamo l'uomo alla nostra stessa immagine, diamo loro, plurale, facciamo l'uomo alla nostra stessa immagine, uomo spirito, e diamo loro dominio sui pesci del mare e sul bestiame e via di seguito. Genesi 1, Dio disse: facciamo l'uomo. Ora, in passato, prima della fondazione del mondo, Dio ti scelse in Cristo Gesù per apparire santo al Tempio della fine, fin dalla fondazione del mondo. Lo vedi? Ora prendiamo subito il prossimo versetto. Ora, avendoci predestinati, o eletti, all'adozione di figli per mezzo di Cristo Gesù stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. Posso dirvelo solo un momento. Prima che il mondo avesse inizio, notate che Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Questa è la stessa parola di Gesù. Qui c'è la cellula del sangue che viene spezzata ed esso scaturisce lo spruzzo di sangue. Ora, dentro questa cellula del sangue c'è Cristo. Cristo significa l'unto. Si trattò della cellula del sangue dell'unto. Eccolo qui, egli è Dio nostro Padre. Guardate cosa fa. Nessuno può venire per mezzo dello spruzzo di questo sangue a me se mio Padre non lo attira, e tutti quelli che vengono lo darò vita eterna, non lo caccerò fuori e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vedete di che si tratta? Ora guardate, lui ci ha scelti per questo scopo, avendoci predestinati o preconosciuti. Egli conobbe in anticipo cosa sarebbero stati dal principio. Dio nel principio, sapendo cosa avrebbe fatto alla fine, predestinò, cioè poteva predire cosa sarebbe stato preconoscenza, preconoscere di essere in Cristo Gesù. Notate, avendoci predestinati all'adozione di figliuoli. L'adozione, riprenderemo adesso le vecchie leggi solo un momento, poi dovremmo concludere. Nell'Antico Testamento, quando un uomo vi piace leggere la parola, io l'amo proprio. Continuate a leggere ancora altri minuti. Nell'Antico Testamento, quando un uomo aveva il suo piccolo ragazzo, regno, un piccolo possedimento, era quindi lui il padre di questo regno. In San Giovanni, ciò viene trasferito anche sul popolo anglosassone della Britannia, negli anni passati anche per la traduzione, cioè nella versione del King James, Re Giacomo, nota del traduttore. Vi trovate che in San Giovanni dice: nella casa di mio padre ci sono molte residenze. Suona strano che in una casa ci siano delle residenze, ma il fatto è che al tempo della traduzione della versione della King James, ogni uomo che aveva un regno, un re, aveva questo suo dominio ed era chiamato padre, mentre questo era definito la sua famiglia, i figli. Tutti i suoi sudditi, ciò su cui lui signoreggiava, era chiamato casa sua. Quindi dicevo, nella casa di mio padre, ora mi pare Moffat abbia messo, nel palazzo composto da appartamenti di mio padre ci sono molti appartamenti. Io non sono d'accordo con questo, ma nell'originale dice: nel regno di mio padre ci sono molti palazzi. Questo suona meglio, vero? È proprio così. Ora, quando un uomo, un ebreo della Palestina, dell'Antico Testamento, di qualunque tribù fosse, Giuseppe o Efraim, chiunque sia, aveva riservato per sé un pezzo di terreno. C'è la bellissima storia di Ruth quando ritornò con Naomi, la quale Naomi aveva perso tutta la sua eredità, e Boaz la riportò indietro. Credo di aver predicato su questa stupenda immagine l'ultima volta che mi sono trovato qui. Quella era la sua piccola proprietà terrena, come il suo piccolo regno, il suo possedimento, se lo tramandavano per successione l'un l'altro. Ora, quando un padre si sposava e gli nasceva un figlio, questo figlio ereditava ciò che aveva suo padre. Ora, quando nasceva quel figlio in questa piccola, come la chiamiamo noi, estensione di acri o piccola fattoria, quando egli nasce, il padre aveva tutto intorno dei servitori, ma il figlio cresceva sotto un tutore, un maestro privato, un istruttore. Al capitolo 4 di Galati, i primi versetti da 1 a 5, ne danno una immagine bellissima di come eravamo sottoposti a dei tutori e via dicendo. Ma ora, quando questo figlio nasceva, diventava un figlio nello stesso momento in cui nasceva nella famiglia. Lo capite? Ora quindi, su questo ragazzo c'era un tutore per istruirlo e farlo crescere. Ebbene, la lettera ai Galati dice che lui non era più di un servitore fino a che non arrivava all'età, al certo limite di tempo che era stato stabilito. Questo tutore prendeva sempre la parola del padre: tuo figlio fa dei grandi progressi, o quel che mai fosse. Ed ora, ecco dove non mi trovo d'accordo, mio caro fratello, ma qui prendilo come da uno che ti ama. È là che la Pentecoste e il Pentecostale ha mancato di vederlo. Vedete, se lo Spirito Santo forse non volle darlo allora, guarda, quando tu nascesti di nuovo dallo Spirito Santo, voi diceste: fratello, questo è lui. Lo era, tu eri un figlio, eri figlio quanto potessi mai essere, eri nato la famiglia, ma ciononostante ciò, il tutore, cioè lo Spirito Santo, ha vegliato sulla Chiesa mentre essa maturava. Ora, se nel naturale questo tutore andava dal padre e diceva: ora questo ragazzo qui non diventerà molto buono, io cerco di dargli degli insegnamenti che lui non vuole ascoltare, si comporta in modo testardo, non vuole proprio dare ascolto, sarà questo e sarà quello. Il padre si rende conto proprio allora che quel ragazzo non può prendere possesso della sua proprietà, è vero, perché cosa avrebbe fatto? Sarebbe passato di corsa attraverso. Il ritorno del figlio prodigo ne dà una bellissima immagine, vedete, egli avrebbe ipotecato la fattoria o l'avrebbe venduta, si sarebbe ubriacato, avrebbe corso qua e là. Ora, in senso spirituale, noi, dopo essere nati in Cristo, diventiamo figli di Dio. In seguito, però, vedete, Dio sa di meglio. Ora, è qui che rispettosamente dico di non essere d'accordo con i miei fratelli dell'ultima pioggia. Pensate che perseguito la Chiesa? No, miei cari fratelli, no, vedete. Ora, questo ragazzo, dopo essere arrivato a una certa età, doveva essere adottato in quella stessa famiglia in cui era nato. Qualsiasi predicatore sa che c'è la disposizione e il riconoscimento di un figlio. Egli doveva essere adottato nella famiglia in cui era nato. Potete immaginarlo? Questo è comunque l'insegnamento dell'Antico Testamento in cui Paolo fece riferimento qui in Efesi, la chiesa di Efeso. Ora, il fatto è, fratelli, che noi abbiamo cercato di farne uno qui, un altro in questo modo, un altro in quello, per l'imposizione delle mani, separando o mettendo da parte, ma deve farlo Dio, il solo che può farlo. Ora, quando il padre veniva informato che questo figlio non era meritevole, non lo sconfessava, era pur sempre suo figlio, però non poteva avere fiducia in lui, egli era troppo trasportato con ogni sorta di vento di dottrina. Ecco cosa dice la scrittura: non siate trasportati da ogni vento di dottrina, siate stabili, abbondate sempre nelle opere del Signore, perché sappiate che le vostre opere non sono inutili. Vorrei che potessimo stare rapidamente un po' su questo, ma notate, poi questo padre veniva il giorno in cui questo figlio forse andava bene ed era meritevole, dava ascolto al padre, metteva in pratica le istruzioni, era un buon figlio. Allora il padre lo portava fuori sulla pubblica strada e gli faceva quindi indossare delle vesti speciali. Poi il padre teneva una cerimonia e adottava questo figlio nella sua famiglia. Paolo qui dice: avendoci predestinati all'adozione, vedete? All'adozione. Mosè lo prefigurò, e dopo che questo figlio finiva, non stava più sottomesso a un tutore come il servitore, diventava il capo. Amen. Spero che questo si insinui molto profondamente. Dovrò lasciarvi fra un minuto. Approfondiamolo. Questo figlio non era più sotto un tutore, ma era simile a suo padre. Suo padre, dandogli certe cose da svolgere, avrebbe potuto dirgli: prenditi cura di questo campo qui, o fai questa tale cosa, occupati degli schiavi, prenditi cura di qualunque cosa ci sia. Egli aveva il possesso completo, amen, perché era stato adottato in quella famiglia. Il suo nome su un assegno era altrettanto buono quanto quello di suo padre. Ora, ciò che Dio ha fatto, la ragione per cui vediamo queste cose, è che sappiamo che c'è qualcosa che non va, amico. Vediamo le promesse di Dio, lo vediamo nella parola di Dio, ma Dio ha appena cominciato, a mio modesto avviso, ad adottare il suo figliuolo, chiamandolo posizionalmente fuori da una parte, dandogli un certo ministerio, ungendoli per quello scopo e mandandolo fuori. Osservate cosa avviene quando lo fa. Ogni cosa su cui gli darà possesso avrà luogo. Dio ha adottato il suo stesso figlio così. Gesù camminava come un uomo ordinario, ma un giorno sul monte Trasfigurazione prese tre come testimoni: Pietro, Giacomo e Giovanni, speranza, fede e carità. Li chiamò fuori, separò Gesù da loro, lo adombrò. E la Bibbia dice che la sua veste brillava come il sole e la sua forza. Che cos'era? Quella era una veste speciale. Dio aveva adottato il suo stesso figlio. Videro apparire Mosè ed Elia, i quali dunque gli indicarono lui, ed essi videro solo Gesù. E quando allora lui guardò indietro, Dio il Padre, dopo aver messo la veste su suo figlio, disse: questo è il mio amato figliuolo, ascoltato. Non c'è da meravigliarsi che Gesù potesse dire: ogni potere in cielo e in terra mi è dato in mano, perché era stato adottato a suo padre nel glorioso regno di Dio. Ora è seduto alla maestà alla destra, al di sopra di ogni angelo e arcangelo, ogni stella, luna, ogni nome che è nominato nel cielo. Chi è sottomesso al nome di Gesù Cristo, poiché lui fu adottato da Dio il Padre. Ora voi fratelli, che nella sua Chiesa siete seduti posizionalmente nei luoghi celesti in Cristo Gesù, siate umili. Un certo giorno lo Spirito Santo vi parlerà e vi chiamerà da parte, da qualche parte, in una piccola capanna sul fianco di un colle o in bagno, da qualche parte, vi ungerà per un certo servizio o perché facciate una certa cosa. Non sarà l'imposizione delle mani dei presbiteri o degli anziani, sarà l'imposizione delle mani di Dio, dell'Onnipotente stesso, a mettere un nuovo ministero in te e una nuova veste su di te e a esporti come esempio. E tutti i demoni che escono dal tormento non ti sconvolgeranno mai. Dio, accordalo ai miei fratelli affinché ricevano tutti questa benedizione. Preghiamo. O Dio nostro Padre, ti siamo riconoscenti questo pomeriggio per Gesù, per come l'hai portato lassù sul monte a Trasfigurazione ed egli fu trasfigurato davanti a loro. Tu lo cambiasti e la tua voce parlò come l'adozione: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Ed io stiamo cercando di fare del nostro meglio per lui e di seguirlo in tutto quello che facciamo, diciamo. Mandalo nella sala proprio ora, Signore. Metti una fresca unzione su ogni ministro qui e su ogni laico, metodista, battista, presbiteriano, cattolico, quello che mai sia. Padre, essi sono qui perché ti amano. Noi gemiamo in attesa di quel tempo di adozione e crediamo che uno di questi giorni lo Spirito Santo entrerà, non con una nuova nascita, poiché l'abbiamo ricevuto per mezzo di Gesù Cristo, ma allora tu adotterai la tua Chiesa. Quindi lei sarà rivestita nella potenza del Signore risorto. E noi preghiamo, Padre, che tu faccia questo in fretta, poiché i giorni che ci stanno davanti sembrano molto bui e cattivi. Preghiamo che tu voglia adottarci ora, Signore, nella tua famiglia. Dacci l'autorità di cui abbiamo bisogno, Padre, per fare stare zitto colui che nega. Non sorprende che pregassero quando tornarono indietro, perché i pagani si infuriarono e la gente immagina cose vane. Dissero: in verità, Signore, il tuo figliolo ha teso una mano per guarire i malati. Salva i perduti qui oggi, Padre, sana i malati, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. E mentre teniamo i nostri capi chini, mi chiedo se il fratello Ekberg abbia un cantico che per questa volta possa darci un cono di invito. Quanti qui dentro vogliono alzare la mano, dire: fratello Brana, prega per me. Dio benedica, Dio ti benedica, e te, Dio vi benedica, voi, dappertutto. La mia sincera e umile preghiera è che Dio vi benedica e vi aiuti. Devo andare ora di corsa a preparare il servizio di stasera. I biglietti di preghiera saranno distribuiti fra circa un'ora e 15 minuti. Il fratello Boz si porti ora sul palco. Dio vi benedica. State in preghiera mentre vado a pregare.